Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua. Voi, invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirà il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
È bello lodare il nostro Dio, è bello cantare la sua lode.
Il Signore ricostruisce la città di Gerusalemme e raduna i dispersi del popolo di Israele.
Rianima i cuori spezzati e cura le loro ferite.
Egli ha fissato il numero delle stelle e le chiama ciascuna per nome.
Grande è il nostro Dio e senza limiti la sua sapienza.
Il Signore solleva gli umili e piega fino a terra i malvagi.
È Lui che copre il cielo di nubi e prepara la pioggia per la terra.
È Lui che fa crescere l'erba sui monti e dà il cibo a tutti gli animali.
Il Signore ama chi lo riconosce e chi spera nel suo amore fedele.
Ringrazia il Signore Gerusalemme, abitanti di Sion, ringraziate il vostro Dio.
Egli ha rinforzato le sue porte e dentro le mura della città benedice i suoi figli.
Ti circonda con frontiere di pace, ti sazia con fior di frumento.
Manda la sua parola sulla terra e rapida giunge a compimento.
Fa fioccare la neve come lana e sparge la brina come cenere.
Getta il ghiaccio come briciole e al suo freddo le acque si raggelano.
Poi manda ancora la sua parola, ed ecco il disgelo. Fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.
Il Dio manda la sua parola al suo popolo per scaldare il cuore degli uomini.
Cristo che mi libererà quando Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitavano. Allora Gesù si avvicinò a loro e disse: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutte le genti, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho detto. Ed ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Sedete pure.
Se non vi vedo.
Porti via questo.
C'è un monaco che si chiama Enzo Bianchi, qualcuno di voi l'avrà sentito nominare anche, che ha scritto un libro che io negli anni scorsi ho regalato ai ragazzi il giorno della prima comunione. Questo Enzo Bianchi ha fondato, non è un prete, non è sacerdote, è un laico, però ha un ordine religioso approvato dalla Chiesa anche. Abitano la casa madre, è a Bose, non so se qualcuno di voi l'ha, Enzo Bianchi di Bose. Fra l'altro è successa una cosa non bella ultimamente a lui. C'è stata una discussione, no, che hanno litigato, però c'è stata una discussione interna al gruppo di Bose e lui se n'è andato. Il fondatore di questa comunità se n'è andato da un'altra parte. E non si è capito bene che gli è successo. Immagino che sia un dissenso sull'impostazione della comunità. I giornali non l'hanno detto. Questo monaco, che si chiama Enzo Bianchi, ha scritto un libro intitolato «Un rabbi che amava i banchetti». Sembra strano, sarebbe Gesù, in altre parole. Sembra strano dire che Gesù è uno che amava i banchetti, perché specialmente noi grandi, ragazzi no forse, quando si pensa alla religione e anche a Gesù si pensa a una cosa triste, fatta di rimproveri, fondata sulla minaccia, sul castigo, una serie di regole da osservare. Ma questo sono stati i preti a inventarlo. Gesù non era così. Noi piano piano si è dimenticato. Sapete che vuol dire Vangelo? Non so se è detto, si è parlato spesso in questi giorni dell'etimologia di alcune parole. L'etimologia è la storia della parola. Sapete che vuol dire Vangelo? È una parola greca che si dice Evangelion, che vuol dire buona notizia, lieta notizia, notizia gioiosa. Ora, dimmi te se in 20 secoli di storia del cristianesimo la percezione principale che si trae dalla testimonianza dei cristiani è quella della gioia. È quella semmai di giramento, di scatole, perché c'è il Dio che punisce, il Dio ti castiga, l'inferno, insomma, metteteci tutto dentro. Ma questo, ripeto, l'hanno inventata i preti. Gesù era diverso. Certamente la sua vita ha avuto notevoli conflitti, specialmente con i capi religiosi e politici del suo paese, ma proprio perché lui tolse loro il monopolio su Dio. Loro dicevano: lo sappiamo noi chi è Dio. Voi date retta a noi, vi si dice noi il che vuole il Dio, se Dio l'è contento o no. Insomma, è pericoloso. Chi tu sei? E allora Gesù ha distrutto questa immagine di Dio violenta che invece veniva brandita come una spada sulla testa degli uomini e delle donne. Certamente la sua vita ebbe anche momenti drammatici, ma drammatici non vuol dire tristi. Drammatici vuol dire difficoltosi a superare, che c'è bisogno di durare fatica, ma non vuol dire tristi. Era davvero Gesù un rabbi che amava i banchetti. Andava a mangiare e a bere un bicchiere di vino con i peccatori, gente disprezzata dai ben pensanti, dalle persone pie, che dicevano di lui, lo sapete che dicevano di Gesù? C'è scritto sul Vangelo, non lo sto inventando io. Che da retta a lui, è un mangione e un beone. Pensa, un mangione e un beone. Uno che è amico della gente poco raccomandabile. E anche a Cana, vi ricordate l'episodio di Cana, il banchetto di Cana? Gesù interviene perché non finisca in maniera triste un banchetto a cui mancava il vino e fece quel miracolo rimasto famoso come il miracolo delle nozze di Cana. Oggi lo vedete, quindi sono 15 ragazzi e ragazze della nostra comunità che partecipano per la prima volta alla comunione. È quello che noi stiamo facendo, non è un banchetto? Certo, è un banchetto un po' particolare. Non è fatto per riempirsi lo stomaco, è fatto per essere parabola della nostra vita. Un banchetto dove Gesù si fa lui pane spezzato e vino versato per la speranza e la gioia di tutte le persone. Un banchetto dove Gesù ci racconta fino in fondo a che punto è disposto a arrivare Dio per amore nostro. Accetta di essere condannato come un delinquente. Guardate, c'è queste, noi ci siamo fatti il callo ormai a queste battute, ma c'è delle battute che sono sconvolgenti. Dio ha preso questo condannato a morte e l'ha messo come giudizio sull'umanità. Come? Un condannato a morte diventa il giudice dell'umanità? E di fronte a tutte le persone per bene, tutte quelle che hanno vissuto in maniera encomiabile, un delinquente, considerato delinquente dalla gente del tempo, è posto, eletto per essere il giudice dell'umanità. E il banchetto che noi facciamo oggi per fare memoria di questo evento, per celebrare questo condannato a morte diventato il giudice dell'umanità, noi facciamo un banchetto dove i partecipanti non sono un cerchio chiuso. Voi non siete un cerchio chiuso, quindi non siete autorizzati a pensare: ma io ormai sono entrato nel giro, fortunato io che conosco questo Dio buono con tutti. No, il cerchio deve essere pronto ad aprirsi continuamente perché altri entrino. o altri escano anche, che ognuno è libero di entrare e di uscire. Un banchetto quindi dove i partecipanti non sono chiamati ad essere soddisfatti di essersi garantiti un posto a tavola, ma dove questo cerchio deve essere disposto continuamente a rompersi, a spezzarsi, perché altri entrino a far parte. Un banchetto che non è uguale a quelli che facciamo ogni giorno nelle nostre case, ma che è in stretta relazione con quelli, perché è inutile spezzare il pane qui nel rito se poi non si spezza nella vita. Mi ricordo sempre di una persona, ce lo raccontava il rettore in seminario, che andò da un prete, era un affamato, andò da un prete, suonò il campanello, disse: padre, mi dia qualcosa da mangiare, non c'ho nulla. E il prete gli disse: vada con Dio, senta, già che non mi dà nulla, e va con chi mi pare. Gli disse: hai anche ragione, no? Quindi non si tratta di rompere il pane del rito, si tratta di fare nella vita ciò che nel rito facciamo sinteticamente. Non è un pane che ci riempie lo stomaco e basta, ma anche il pane della speranza, della fraternità, perché si legge nella liturgia: i cuori sono affamati come i corpi. Non ci sa bisogno soltanto di riempire lo stomaco, ma di soddisfare i sentimenti, di trovare un senso per la vita. Ma questa è la seconda cosa che volevo dirvi, che mi sembra molto importante. Quando si parla del banchetto che Gesù ci ha invitati a ripetere per non dimenticarci di Lui, si ricorda sempre il pane, ma non il vino. Teniamo presente che nell'universo simbolico della Bibbia il pane e il vino alludono a significati molto più larghi della semplice cosa in sé. Il pane, il segno della necessità. Il vino, della gratuità. Se ne può fare anche a meno del vino. Io sono astemio, per esempio. Del pane non se ne può fare a meno. Il pane, il dovere. Il vino, la gioia. Due aspetti della vita importantissimi. E il banchetto è la similitudine più eloquente del regno di Dio. La Bibbia dice che fu Noè a inventare il vino. Non è mica vero, come si è detto noi in questi giorni. È un linguaggio mitico, non è che Noè abbia inventato il vino, probabilmente l'abbiano inventato prima di lui anche. Noè, secondo la Bibbia, è stato il primo che ha fatto il vino e viene presentato dalla Bibbia come colui che consolerà l'uomo che lavora la terra. Come dire, il Dio gli ha detto: dovete durare fatica a lavorare la terra. Noè viene creato da Dio per consolare la fatica dell'uomo. Il vino è per rallegrare il suo cuore e per consolare la sua fatica. Quindi se il pane nutrisce questa vita, il vino con la sua ebbrezza, non con l'ubriachezza, che è un tradimento della funzione del vino, ma con la sua ebbrezza ci apre la porta di un'altra vita, quella perduta da Adamo. Chi ha letto il primo capitolo della Genesi se lo ricorderà, quella perduta da Adamo e ora custodita dall'angelo con la spada di fuoco. Il vino ci porta sulla soglia di quel mondo che, per dirla in termini greci, racconta l'aspetto dionisiaco della vita. Dioniso era il dio della gioia. Ecco, il vino rappresenta questa funzione. Il vino come la danza, il canto, i fiori, la musica, sembra che non sia indispensabile come il pane. Ma io vi dico di più, rappresenta lo scopo ultimo della vita. Mi direte voi: una vita senza pane non si regge, e senza danza, senza canto, a che serve? mangiare, dormire e lavorare, e basta. Tutto questo è in funzione del significato che porta il vino, la gioia. Nietzsche è un filosofo molto importante, voi non avete sentito rammentare, ancora lo studierete a scuola quando siete più grandi. Nietzsche, che non era uno che credeva in Dio, era un po' pazzoide, Nietzsche, però dice, come a volte i pazzi fanno, dice delle cose originali, geniali, che soltanto i pazzi sanno dire. Nietzsche dice, io crederei soltanto in un Dio che sapesse danzare. Hai ragione. Noi invece si è presentato un Dio che spinge alla tristezza, alla rinuncia. Nella storia della Chiesa sono stati dei cristiani che credevano di essere fedeli perché rinunciavano a tutto. Ma il Vangelo dice che è importante rinunciare a tutto per darla a chi non c'ha nulla, non per il gusto di patire. C'è una bella differenza. Ma lo sapete voi, non so se l'avete mai sentito dire, nella storia della Chiesa c'è stato un gruppo di persone, prima erano scemi, proprio scemi, che si chiamavano stiliti. Forse non l'avete mai sentito dire, forse nemmeno voi adulti ve lo ricordate. Ecco. Sapete che vuol dire stilos in greco? O di colonna. Sapete che facevano? Erano convinti che Dio volesse che loro patissero in questa vita. E allora vivevano in cima a una colonna. Non scendevano nemmeno. Non mi ha capito come facessero andare al gabinetto io. Ecco io. Probabilmente, gli portavano un recipiente, non so. Stavano giorno e notte, per mesi e anni. Li chiamavano stiliti, perché vivevano in una colonna. Erano convinti di essere fedeli a Dio, non capivano la cosa essenziale del Vangelo, che è importante anche accettare di patire, ma per condividere quello che hai con chi non ha nulla. Quindi ciò che salva è l'amore, non è la tua rinuncia. Se te tu mangi nulla e tu stai chiuso in casa e fuori c'è gente che crepa di fame, e te tu c'hai la madia piena di pane, quel pane lì non è segno di salvezza. È segno di salvezza se tu apri la porta e lo dividi con loro. Questo diventa segno di amore e di salvezza. Ed è quello che facciamo noi in questo rito. E poi il Vangelo dice un'altra cosa a cui bisognerebbe dare importanza. Gesù è venuto a Cana, ha fatto questo, per cambiare l'acqua in vino, quindi per rilanciare il progetto di vita di Dio, perché nulla si perda, non nella impossibile innocenza del paradiso terrestre. Il paradiso terrestre non esiste, è un mito, ma attraverso l'amore crocifisso del Figlio, concludo. Come voglio concludere? Voglio ricordare a tutti che quello che il banchetto stiamo facendo, come stiamo facendo noi, quello che il banchetto ricorda a tutti noi, non è soltanto il pane spezzato. Non ci dice soltanto che bisogna spezzare il pane, come farò io tra poco quando vi metto il pane che è il corpo di Gesù sulla mano. Non è soltanto il pane spezzato. Il cibo è triplice. Si divide la parola anche. Anche questo è Eucaristia. Si spezza la parola, si comunica all'altro. E poi gli altri due segni sono il pane e il vino, non il pane soltanto. La messa è tutto questo. Il leggio con il libro e la tavola con il pane e con il vino. Sì, anche la parola è cibo, è nutrimento anche la parola. Ditela a due innamorati, se parlarsi, dirsi reciprocamente ti amo, ti voglio bene, non è nutrimento. La parola è nutrimento. Uno dice a un altro ti amo, e una vita fiorisce. Un altro gli dice: mi fai schifo, ti odio, e una vita è morta. L'ammazza dicendo così. La messa è tutto questo. Anche la parola è cibo e nutrimento. I cuori sono affamati come i corpi, si legge nella liturgia. Nella messa quindi raccontiamo l'amore di Gesù per noi, il suo amore per i piccoli, che gli ha costato la persecuzione e la condanna a morte da parte dei capi. Nella messa raccontiamo di quel giorno, la vigilia del suo arresto, quando i discepoli gli chiesero: ma se ora ti arrestano e ti condannano, come faremo senza di te? Abbiamo bisogno di te. Dove possiamo cercarti? Gesù prese un pezzo di pane e disse, lo spezzò e disse: dividetelo con chi ha fame, io sono quel pane. Ecco, Gesù è scomparso come fisionomia del volto, ma ora è presente in tutti coloro che in questo mondo ci stanno con fatica. Sei chiamato ad asciugare le lacrime sul volto di chi piange e a ridere e a cantare sul volto, invece, insieme al volto di chi gioisce. Ma non siate tristi, ha detto Gesù, anche se non ci sono più io. Passatevi la brocca del vino e bevetene tutti. Il vino somiglia al sangue versato, ma è anche segno di festa, di gioia. Dovete far festa perché? Perché io morirò senza odio per nessuno. Vi ricordate sulla croce, quando gli dicono: scendi dalla croce e crederemo in te. Fai un gesto potente e crederemo in te. Polverizza tutti i tuoi nemici e credere. Fatti vedere chi sei. Noi vogliamo un Dio forte. Che ci se ne fa di un Dio debole, un Dio che perde? Noi vogliamo un Dio che vince. A perdere ci si pensa a noi, ci riesce bene perdere a noi. E vi ricordate la risposta di Gesù? Rivolto a coloro che l'hanno condannato a morte: Padre, perdonali, non l'hanno fatta apposta. Gesù quindi non risponde con odio per coloro che l'hanno ucciso. È così che ha vinto il mondo. Se è possibile amare perfino nelle condizioni in cui era Gesù, vuol dire che l'amore è più forte della morte. La morte non è una parola definitiva. Con la mia vita, ha detto Gesù, io vi ho raccontato com'è Dio, Padre mio e Padre vostro. Ora il volto di Dio sappiamo com'è. Una volta, non mi ricordo chi era l'apostolo, paura di sbagliare il nome, Filippo mi sembra. L'apostolo, uno dei dodici, che si chiamava Filippo, mi pare, tanto il nome non ha importanza. Siamo a Filippo, andò da Gesù e gli disse: ma insomma, tu dici sempre il Padre che sta nei cieli, mostracelo questo Padre, faccelo conoscere, faccelo vedere. E Gesù gli rispose: Filippo, è già 2 anni che siamo insieme e tu mi chiedi di vedere il volto del Padre? Non hai capito ancora che chi vede me vede il Padre? Che io e lui siamo una cosa sola. Io sono venuto apposta per raccontarvi com'è Dio. Quindi lo conosci già Dio. A sapere che Dio è amore che si dona, hai già saputo tutto. Le cose essenziali le sai tutte. Ecco qual è il messaggio. Perché si può bere il vino cantando. Perché questa è la notizia che viene anche per coloro che sono malati. Anche per coloro che in questa vita non hanno gioito abbastanza. Gesù gli dice: non è l'unico spazio in cui tu vivi, ce n'è ancora vita da realizzare. La vita verso cui andrai sarà più piena, più completa, più bella di questa. Sarà quindi sempre uno scalino oltre. Ecco, io volevo ricordarvi questo perché la mia paura è, siccome io vengo da questa educazione, la mia paura è che uno pensi all'impegno di essere discepolo di Gesù vuol dire patire, far sacrifici, rinunciare a tutto. Non è vero. Certo ci vuole anche la rinuncia, ma per accedere a una gioia più piena. diciamo insieme il quarto schema del credo. Anche voi lo trovate nel libretto, ci dovrebbe essere un libretto